Questa mattina il Signore mi ha messo nel cuore di parteciparvi un tema dal titolo Imitazione di Cristo o Cristo? Punto interrogativo. È un tema che ci impegnerà probabilmente, in base a quello che il Signore mi rivelerà, ma ci impegnerà qualche messaggio. Leggiamo nel libro dei Colossesi al capitolo 1, Colossesi capitolo 1, versetto 13. Egli, cioè Cristo, cioè il Padre, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui ed in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle nei cieli. E voi che eravate estranei e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili. Seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Amen. Questo brano che abbiamo letto veramente riassume in modo meraviglioso il piano di salvezza del Signore per tutti noi. In sostanza, la nostra salvezza non è una salvezza che possiamo conquistare, ma una salvezza che è un dono di Dio. Non è in virtù d'opere, dice in Efesini capitolo 2, ma è per grazia. La grazia cosa vuol dire? Che Dio ci deve fare dono di qualcosa che noi riceviamo. Il problema sta nel vedere se veramente lo riceviamo, oppure se ci accontentiamo di una nozione compresa, capita. E lo scopo del messaggio è proprio questo, cercare di scavare per vedere quali sono le caratteristiche reali che ci permettono di poter ricevere il messaggio della grazia, di quello che Cristo ha realizzato per tutti noi e che è un dono che il Signore ci fa. Il problema è che anche dopo aver creduto, anche da anni, anche da molti anni, è possibile scadere da questa grazia. Questo era successo non solo ai Galati, ma devo dire succede a tutti noi, e non c'è età, e non c'è esperienza anche. Cioè, lo scadere dalla grazia è un'esperienza, ovviamente entro certi limiti, è un'esperienza che riguarda tutti noi. Perché siamo stati salvati per grazia e siamo stati salvati, non abbiamo difficoltà a riconoscere perché eravamo incapaci di salvarci, incapaci di soddisfare gli standard di santità, di giustizia, d'amore, di sovranità di Dio. Incapaci di vivere secondo quegli standard, quindi perduti. Se uno pecca, dice la parola, in un sol punto della legge, ha fallito su tutti i punti. Maledetto colui, dice in Galati, no, che non adempie, che non osserva tutti i punti della legge. Quindi, secondo la legge di Dio, noi siamo chiaramente fallimentari, chiaramente perduti, senza alcuna possibilità di salvezza, perché Dio è santo e noi nasciamo peccatori. Quindi, quanti di noi sono diventati figli di Dio hanno a un certo punto riconosciuto proprio il bisogno di un salvatore, bisogno di qualcuno, come nell'episodio che, sul quale abbiamo meditato prima, del buon samaritano. Abbiamo bisogno di qualcuno che si chini su di noi, che abbia pietà, e questo Cristo l'ha fatto in modo veramente meraviglioso. Ma man mano che leggiamo la parola, soprattutto quando passano degli anni, che leggiamo la parola, che acquisiamo anche una certa conoscenza, che versetti saltano fuori così, come acqua che zampilla da una fontana, cominciamo a diventare scribi educati nella legge. Conosciamo le cose e quindi sappiamo come affrontare le situazioni, come rispondere, come... E a un certo punto pensiamo anche di poter far fronte a certi peccatucci che possiamo in qualche modo imbrigliare, governare o quantomeno porre sotto controllo. Perché il punto qual è? Non è l'effetto finale, ma è la dinamica che precede l'effetto finale. Perché io posso star calmo davanti a un'offesa, no? Davanti a qualcuno che mi pesta i piedi. Ma chi è che mi rende calmo? Il mio controllo mentre dentro tutto ribolle, però faccio così, no? Oppure qualcuno che non mi appartiene, qualcosa che non mi appartiene, ma che è in me e che mi dona la grazia della calma. Questo fa una differenza abissale. Perché l'effetto finale è esattamente lo stesso. Quello è calmo, l'altro è calmo. Sì, ma qual è la sorgente? Quali sono state le dinamiche che hanno prodotto questo risultato? Il Signore guarderà, vedremo, proprio lì, alle dinamiche. Non guarda l'effetto finale. Sì, ma io sono stato calmo. Sei colpevole. Ma sono riuscito a controllare. Sei colpevole agli occhi di Dio. Perché? Perché in te c'era un fermento terribile. Anche se ti sei controllato perfettamente. Cioè, il Signore guarda il cuore, mentre gli uomini guardano l'apparenza, Dio guarda a quella parte di noi che è veramente per Lui il centro motore della nostra vita. Guarda il nostro cuore. Allora, maledetto chi non persevera, abbiamo detto Galati capitolo 3, in tutte le cose scritte nella parola. Noi siamo maledetti, secondo la parola di Dio. Questo è lo stato che ci caratterizza. Siamo creature maledette. Questo il nostro orgoglio fa molta fatica ad accettarlo. Ma molta fatica. Noi potremmo ammetterlo o non ammetterlo, ma è un dato di fatto che c'è un moto istintivo che sorge spontaneamente sulla tavola del nostro cuore che ci porta a combattere contro queste affermazioni della parola di Dio. Tendiamo a fare bella figura, quantomeno anche verso noi stessi. Ma in realtà la parola è inesorabile in questo. Solo Cristo è il modello di santità perfetta che il Padre accetta. Ripeto, solo Cristo è il modello di santità perfetta che il Padre accetta. E possiamo anche aggiungere, per il fatto che Gesù è stato figliol dell'uomo, che solo Cristo è l'uomo perfetto che il Padre accetta. Ma questo per noi è una grande consolazione, perché Cristo è il primogenito dei morti. E tutti coloro che hanno ricevuto Cristo risorgeranno con Cristo. Il fatto che Gesù sia risorto, il primo risuscitato dai morti, questa per noi è una garanzia, perché vuol dire che tutti quelli che hanno Cristo seguiranno esattamente la stessa via. Lui che ha detto io sono la via che conduce al Padre. Ma Cristo vuol continuare a vivere attraverso di noi. Dice egli, Isaia 53, vedrà una progenie che prolungherà i suoi giorni, non i nostri giorni. Questa progenie è veramente progenie se prolunga i suoi giorni, con la sua caratteristica, con la sua mente, col suo cuore, col suo spirito. Questo le religioni, nessuna religione lo può capire, perché nessuno è disposto a umiliarsi fino in fondo, a permettere alla parola di giudicarci e di crocifiggerci, perché sia solo Lui a vivere nei nostri cuori, nella nostra vita. La vita cristiana è la vita solo ed esclusiva di Cristo. Cristo in noi, Colossesi 1,27, speranza di gloria. La speranza biblica è la certezza proiettata nel futuro. Quindi possiamo tranquillamente, per non creare confusione, dire Cristo in noi certezza di gloria. Ma solo Cristo in noi è certezza di gloria. E questo è il punto. In Lui, dice, abita tutta la pienezza, abbiamo letto. La pienezza di Dio è solo nella persona di Cristo. Al di fuori di Cristo non c'è niente. Chi ha visto me, ha detto Gesù, ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. In Lui, Colossesi 2,9, abita corporalmente nel suo corpo, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Tutte le cose sono state create, noi inclusi, per mezzo di Lui, in vista di Lui, e tutte le cose sussistono in Lui. Se noi siamo oggi qui e non siamo in un letto d'ospedale, peggio ancora in un reparto oncologico, aspettando la fine dei nostri giorni, è soltanto perché Lui ci sostiene. È soltanto perché Lui ci sostiene. Se noi non siamo impazziti e la nostra mente riesce ancora a permetterci di ragionare, di confrontare, contrastare, elaborare, decidere, è perché Lui ci sostiene. Avete mai visto un malato di Alzheimer? È impressionante. Spesso dico con Giacomo che quando li ho visti seduti in fondo, lui l'avevo riconosciuto, ma sua moglie non l'avevo riconosciuta, però la conoscevo molto bene. Era lì, malata di Alzheimer, non particolarmente vecchia per quel che riguarda l'età, ma ci sono delle malattie che riducono l'essere umano veramente in uno stato pietoso. Cosa potremmo essere se il Signore non ci sostiene? Qui la parola dice che noi sussistiamo in Lui. È Lui che dà il fiato, la vita ed ogni altra cosa a tutti noi. Allora, se capiamo che la nostra vita è una vita dipendente, come possiamo pensare che da un punto di vista dell'anima noi possiamo coltivare la benché minima autonomia? Il Padre ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel regno di Cristo, dove abbiamo tutto pienamente. Là abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, la riconciliazione con Dio. Ma al di fuori di quelle mura, al di fuori di quel regno dove Cristo è il sovrano, il re, noi siamo totalmente esposti agli attacchi del nemico. E non basta semplicemente conoscere queste cose, ma bisogna entrarci in queste cose. Perché una cosa è parlare di peccato, una cosa è credere di essere veramente un peccatore. In fondo la legge di Dio è santa, santa, santa. Secondo voi a cosa serve la legge di Dio primariamente? A mettere in evidenza quanto siamo peccatori. Noi viviamo nel dramma di impararla, di conoscerla per poi diventare dei maestrini, degli insegnanti. Ma questo è un dramma. Perché lo scopo della legge di Dio è buttarci sulle ginocchia e farci tutti i giorni renderci conto che abbiamo bisogno di essere salvati da noi stessi, dagli inganni che ci appartengono come fatto genetico. Non ci sono qui delle brave persone, ma dei peccatori. E come il Signore recentemente mi dava di riflettere, c'è un padre seduto a tavola. C'è questo tavolo con tanti figli, allora ce n'è uno che è alto 2 metri, papà grazie, oggi abbiamo mangiato insieme, si alza e va. Poi c'è un altro, poi improvvisamente ci sono 3 che rimangono fermi, uno zoppica, l'altro poverino ha un occhio che non ci vede, il padre si alza, poi ce n'è uno addirittura che gli mancano proprio le gambe. Il padre cosa fa? Lo abbraccia e lo porta con sé. Non succede così a livello umano? ma succede così anche spiritualmente. Quelli più deboli, quelli che la parola di Dio ha resi veramente più poveri, che non hanno niente, sono quelli i candidati a ricevere tutto da Dio. Ma sapete il mondo cosa ha fatto? Il mondo ha studiato la parola, l'ha ricevuta e poi dopo, attraverso lo studio, si crea la capacità di poter reagire, perché ora non siamo più dei poveri ignoranti, ma ora capiamo, ora conosciamo e quindi possiamo a pieno titolo cercare di imitare il Signore. Senza che ce ne accorgiamo, spesso siamo degli imitatori. Ma il Padre ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha messi nel regno di Cristo. In Lui noi abbiamo santità, purezza, irreprensibilità, ma solo in Cristo. Seppur perseveriamo, in cosa dobbiamo perseverare? Nella fede, che ci porta a vivere di Cristo e di Lui soltanto. E questo ci permette di poter realizzare la sua vita nei nostri cuori, fondati e saldi nell'Evangelo. L'Evangelo della grazia di Dio è la buona notizia che noi, senza che non abbiamo merito alcuno, siamo stati salvati dal Vescovo, Pastore e Benefattore delle nostre anime. In 1 Corinzi capitolo 1, versetto 30, dice: a Lui voi dovete di essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio Padre sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come scritto, chi si gloria nel Signore. Cioè, a Lui, al Padre, dobbiamo il dono di averci messo in Cristo Gesù. Siamo stati riassunti nella persona di Cristo. Cristo è morto e noi siamo morti. Cristo è risuscitato e noi siamo risuscitati. Ma senza Cristo noi non abbiamo il lasciapassare che ci permette di poter entrare nel cielo di Dio. L'unica opera che conta è quella che Cristo produce in noi. Gesù non ha detto per sport: senza di me voi non potete fare nulla. Giovanni 15, 5. Ma è una realtà gloriosa: senza di me voi non potete fare nulla. Potete sì parlare di me, potete sì dire tante cose di me, ma sapete, tutto quello che conta nella nostra vita è quello che Lui fa, non quello che noi facciamo. L'uomo guarda l'apparenza, ci sono delle cose eccelse agli occhi degli uomini, ma agli occhi di Dio abominevoli, desolanti, come l'abominazione della desolazione. Posta, guarda caso, il luogo santo, laddove si immagina che debba esserci la santità, ma la santità è solo Cristo, non siamo noi. Se anche ci mettiamo paramenti o ci rivestiamo di cose particolari, chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ma questi fiumi vengono direttamente dal trono di Dio, dalla gloria di Dio. I fiumi sono fiumi celesti, l'acqua è di qualità celeste. Tutte le altre acque sono salmastre, sono acque putride. Allora, c'è un problema che noi non riusciamo a tollerare, di essere dei miserabili, di essere peccatori. Il peccato si manifesta nella nostra vita e quando si manifesta pensiamo che alla prossima volta faremo più attenzione. Ma che scemo che sono stato! Ma guarda che cosa, quante volte ci capita di dire: ma guarda cosa ho detto! Ma io non avrei voluto dire quelle parole, non avrei neanche voluto pensarle. Questo lo dice l'Apostolo Paolo, no? Al capitolo 7. Dice: io vorrei pensare, fare cose, e invece ne faccio delle altre. Quante volte realizziamo questa dicotomia e pensiamo che sia un fatto incidentale o casuale? Non è incidentale, né tantomeno casuale. È strutturale. Siamo strutturalmente peccatori. Il fatto che pecchiamo è perché nella nostra struttura siamo peccatori. Non ci dovremmo sorprendere di odiare, di giudicare, di criticare e di essere malvagi. Però siamo onesti, siamo fortemente dispiaciuti. Ma quando siamo dispiaciuti, perché siamo dispiaciuti? Perché la gloria di Dio è stata in qualche modo coperta d'onta? Oppure perché noi siamo come offesi, come umiliati. Credete al 99,9% questa seconda ipotesi che prende il luogo nei nostri cuori? È perché noi non ce l'abbiamo fatta a rispondere anche a un canone di santità che è stampato nel nostro cuore, verso il quale convergiamo senza mai poterlo raggiungere. Abbiamo bisogno di essere sostituiti. Semplicemente abbiamo bisogno di essere sostituiti. Il fallito è quello che chiuse bottega, dice: io ho provato ad amministrare questa bottega, non ce l'ho fatta, ho fatto di tutto, alla fine gli introiti, le spese superano gli introiti, fallimento. Noi siamo così, ci spendiamo, espandiamo, ma non riusciamo, siamo sempre dei poveri falliti. Il peccato è un fatto strutturale, non incidentale o casuale, è un fatto strutturale, noi siamo peccatori. Se noi dovessimo giudicare un cane perché abbaia, dice: ma perché non parli? Questo ti guarda con i suoi occhi languidi e dice: ma oh, non vedi che sono un cane? Noi facciamo fatica, ma non vedi che sono un peccatore? Perché, sapete, non siamo condannati perché siamo peccatori. Non siamo condannati perché siamo peccatori, ma siamo condannati perché non accettiamo di essere sostituiti. Dice: sì, ma io ho capito tutto sulla grazia di Dio. Bene, vivila. Vivila vuol dire permettigli di vivere al tuo posto. Ma Cristo non vivrà mai al nostro posto, fin tanto che noi conserviamo il benché minimo orgoglio che ci porta a voler reagire tutte le volte che noi pecchiamo e cadiamo. Ma la parola di Dio ci butta per terra e ci fa gridare: Signore, salvami. Non come quel nuotatore che dice: aspetta che ce la faccio a salvarmi, no? Ma quando arriva il Salvatore: Signore, ti benedico. Noi vediamo queste anime che sono nel mare, che annaspano e che cercano qualcuno che li salvi. Quando arriva qualcuno che li salvi, lo abbracciano e dicono: grazie. Ma che bello quando noi tutti i giorni, salvati da 20, 30, 50, 60 anni, gli diciamo: Signore, grazie che tu sei il mio Salvatore. Ma tutti i giorni. Quanto tempo è che non diciamo più: Signore, grazie perché tu mi salvi dalla follia, dalla pazzia, dalla stupidità, dall'ignoranza, dalla malvagità del mio cuore? Pecchiamo perché siamo peccatori, non è vero il contrario, che siamo peccatori perché pecchiamo. Pecchiamo perché siamo peccatori. Perché la seconda ipotesi è come se noi potessimo, cancellando il peccato, che è la conseguenza dell'essere peccatori, dimostrare che non siamo peccatori, perché questo è quello che fa la nostra carne. Non desidero parlare dei religiosi in generale, ma desidero parlare di noi, perché il sentimento religioso alberga potentemente, supportato dall'orgoglio, in ciascuno di noi. Perché quando la nostra immagine è lesa, non il trono e il regno di Dio, noi siamo in difficoltà. Ma è il nostro orgoglio che è in difficoltà, non è in difficoltà il regno di Dio. La nostra natura è quella di una pianta di spine. Una pianta di spine, non c'è da meravigliarsi che produca spine, vero o no? È una pianta di spine. E quindi quando Mosè vide questa pianta avvolta dal fuoco, è perché solo il fuoco di Dio ci può controllare. Noi siamo un roveto di spine, ma gloria a Dio, non saremo condannati per essere nati come un roveto di spine, ma saremo condannati se rifiutiamo di essere battezzati con l'unico fuoco capace di togliere le spine, che è il fuoco di Dio. Chiediamoci come pecchiamo, come pecchiamo. Ebbene, la parola di Dio dice chiaramente che ogni pensiero, ogni passione, ogni desiderio non prodotto dalla comunione con Cristo è peccato. In Matteo capitolo 5, versetto 27 a 28, il Signore, parlando della legge antica in generale, cioè tutta quella che lo ha preceduto, dice che lui l'amplifica, ma l'amplifica pesantemente. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Non c'è scampo. Non c'è scampo. E non c'è scampo non soltanto per gli uomini, ma anche per le donne. Chiunque guarda qualcuno per appetire ha già commesso adulterio. E scusate, ma quante cose noi appetiamo tutti i giorni? Sapete perché le appetiamo? Non per un fatto incidentale o casuale, perché strutturalmente siamo concupiscenti. La concupiscenza che cos'è? È qualcosa che ci porta a vedere e a bramare, a desiderare. Che poi sia un uomo, che poi sia una donna, che poi sia un mobile, che poi sia una casa, che poi sia una vacanza, che poi sia una bicicletta, un'auto, 40.000 cose! Ci riempiremmo di concupiscenze e di vizi e di inganni. Perché siamo concupiscenti? Hai già peccato, cioè, ma sì, ho tanto desiderato quella cosa lì, però non l'ho comperata. Sei peccatore, ugualmente. L'hai desiderato. Guarda, non ho neanche desiderato, sei comunque peccatore. Non sei un candidato che può entrare nel regno di Dio. Ma sono stato bravo, sei peccatore. Ma io fin da bambino sono bravo, mi impegno, faccio di tutto per piacere. La mamma mi chiamava anche Sauretto. E ora tu mi dici che siamo peccatori. Pecchiamo. Possiamo nasconderci da questa realtà e vederci le persone più brave, buone e sensibili, ma sappiamo che questa consapevolezza non viene da Dio, ma viene dal nemico delle nostre anime. Come tu, che sei una persona così per bene, così impegnata, così corretta, così... Tutta questa è opera di Dio. La parola è inesorabile. Sei un peccatore. Hai bisogno di essere sostituito, salvato. Perché? Perché il Signore guarda il cuore, l'uomo guarda l'apparenza, e quindi noi nel nostro cuore siamo e resteremo sempre intimamente peccatori. Peraltro, siccome siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, emerge anche da un punto di vista estetico, si rende visibile il peccato. Quante cose appetiamo, quante cose desideriamo, abbiamo bisogno di un salvatore. Ma qual è la genesi del nostro peccato? Ancora non è un fatto che riguarda il soggetto, il singolo, perché la parola di Dio dice in Romani 5,12, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. In questo modo, dice la parola, la morte è passata su tutti gli uomini. Mi piace molto, mentre meditavo questa parola, e lui sta parlando ovviamente. In questo modo la morte è passata su tutti gli uomini. Qual è questo modo? È la legge della trasmissione. Cioè vuol dire che non è un fatto individuale, soggettivo, come se riguardasse solo me, il mio peccato. Non è il tuo peccato e non è il mio peccato. Ma in questo modo, cioè attraverso la legge della trasmissione, il peccato è passato su tutti gli uomini. Tutti hanno peccato e tutti sono morti. Ma in questo modo. Il diavolo cercherà sempre di attirare l'attenzione sul singolo peccato che noi potremmo riuscire a imbrigliare e a governare. Quando anche ci riuscissimo, rimarremmo comunque deficitari, colpevoli agli occhi di Dio. Il peccato non è entrato nel mondo perché io pecco, non è questa la verità, ma attraverso la legge della trasmissione il mio antenato Adamo ha peccato, lui è diventato peccatore, il peccato è entrato in lui e da Adamo in poi nascono solo dei peccatori. Da Adamo in poi nascono solo dei peccatori. Io mi chiamo Riccetti perché mio padre si chiamava Riccetti. Ed è così, è un fatto strutturale, non è un fatto incidentale che riguarda il singolo evento, il singolo peccato. Abbiamo bisogno di nascere da un'altra famiglia, perché il nostro progenitore Adamo si chiamava peccatore e io mi chiamo peccatore. Ereditando tutti i geni che hanno caratterizzato la sua natura di peccato. Lui peccava, io pecco. Non è un fatto individuale. Non sono colpevolizzato come singolo, ma colpevolizzato in quanto che appartengo a quella famiglia. E ditemi voi come se ne esce da questa situazione. Non se ne esce, perché sono nato nella famiglia sbagliata. E non è questo il motivo, ripeto, per cui gli uomini sono perduti e vanno in perdizione. Non è questo il motivo. Il motivo è un altro. Il motivo è che c'è la possibilità di rinascere in un'altra famiglia. E se noi non vogliamo rinascere in un'altra famiglia, c'è un problema quando noi non vogliamo e accettiamo di nascere in una nuova casa, in colui che è il buon samaritano, che dice: vieni, ti voglio salvare, ti voglio prendere sulla mia cavalcatura, ti voglio portare nel mio albergo. No, no, ma abbi pazienza, vedrai che ce la farò. Spesso noi rispondiamo così, spesso siamo proprio questi, orgogliosi, presuntuosi, incapaci di riconoscere quello che siamo e di affidarci fiduciosamente nelle mani generose di colui che ci offre la sua salvezza. Il mio antenato ha peccato e io sono peccatore, nasco peccatore. In questo modo, disse la parola, la morte è passata su tutti gli uomini. Non è un fatto tuo personale, ma in questo modo. Sei nato nella famiglia sbagliata, sei nato da un peccatore e tu sei peccatore. Tutti hanno peccato e tutti gli uomini hanno peccato. Un verbo al passato. Non hai peccato, hanno peccato. Cosa vuol dire? Che il peccato risale a chi ha peccato per la prima volta. E sono privi della gloria di Dio. Ogni uomo nasce nella prigione del peccato. E noi nasciamo in prigione perché i nostri genitori erano in prigione. Un bambino che nasce in una prigione è perché i suoi sono nella prigione. Isaia 61 dice che Gesù è venuto per liberare i prigionieri e dare loro libertà. I miei genitori erano prigionieri, io nasco prigioniero. Non è nulla di personale, nulla di soggettivo, ma ha a che fare con la condizione che abbiamo ereditato. In questo modo il peccato riguarda noi. Non è un fatto personale, ma il diavolo cercherà di renderlo un fatto personale, soggettivo, da combattere. Cercherà di attirare l'attenzione sul singolo peccato, sulle singole mancanze, per farci credere che se riusciremo a governare certe mancanze, certi errori, ma non è così che funziona l'Evangelo. Questo non è l'Evangelo, questo è orgoglio. Ogni uomo nasce nella prigione del peccato perché i suoi genitori vivevano nella prigione e noi siamo prigionieri. Siamo prigionieri del peccato per legge. Loro per legge erano prigionieri e noi per legge nasciamo nella prigione del peccato. Chi commette il peccato, Giovanni 8,34, è per legge schiavo del peccato. Romani 6,16 dice: se vi date, se vi concedete a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite. Questa è legge del peccato che conduce alla morte. Seconda Pietro 2,19, uno diventa schiavo di quello che l'ha vinto. E quindi noi nasciamo in questa condizione. Ma, ripeto, ci sarà sempre, per tutta la nostra vita, finché avremo fiato, la reazione istintiva, strutturale del nostro orgoglio. Perché ogni peccato ci umilia fortemente. Ma non ci umilia perché il regno di Dio non avanza, ci umilia perché il nostro regno non avanza. E questo fatto è importante. Cristo è il modello di santità perfetta. La carne cercherà sempre di imitare questo modello di santità perfetta. Il nostro orgoglio reagirà sempre a questo e noi abbiamo davanti l'esempio perfetto del Signor Gesù e noi cercheremo sempre di imitare questo modello di perfezione. La conoscenza peraltro della parola, se la parola letta e meditata male ci responsabilizza, cioè attiva la nostra carne, e di lì metteremo tutto il nostro impegno, tutte le nostre energie e risorse per fare la volontà di Dio. Questo produrrà un fallimento, una delusione totale, con la conseguenza che dovremmo essere degli ipocriti, simulare quello che non siamo. E essere ipocriti è estremamente faticoso, perché mentre essere quello che Cristo ci dà la grazia di poter essere è una benedizione, dover simulare è un impegno e un motivo di tensione continua. La leva normalmente che ci guida a reagire al nostro peccato è la leva della ricerca della coerenza, della perfezione, dell'ubbidienza. Se voi esaminate certe religioni scoprirete che nel loro interno c'è questo bisogno di essere casti, puri. Il soggetto è sempre l'effetto finale, mai le cause. Se fai questi esercizi, se ti concentri, se ti impegni, riuscirai a fare certe cose. E questo è drammatico. E quando vediamo questi errori, queste cose orribili, non dobbiamo pensare che noi non siamo così esenti da questi inganni. Questi riguardano ciascuno di noi. Grazie, Mimmo. Scusami. E questo è il nostro dramma, che pensiamo che gli altri siano, diciamo, musulmani, shintoisti, buddisti e tutte le altre religioni, ma siamo tutti uguali. Anzi, i peggiori sapete chi sono? Moi, che conosciamo tutto. Siamo noi, i peggiori siamo noi. Perché le cose più atroci le hanno fatte i cristiani. Le cose più atroci le hanno fatte proprio loro. E quindi dobbiamo temere. L'orgoglio sale e monta sempre. Usa la parola di Dio, perché il diavolo è un esperto conoscitore della parola di Dio. La usa con una maestria incredibile. Ma se la parola non produce lo scopo per cui è stata mandata, è stata bestemmiata. E la parola deve, che è santa, deve formare un peccatore veramente convinto. Ma proprio un miserabile, un povero totale. A quello il Signore concede le sue carezze. A quello il Signore concede il suo abbraccio. Quello il Signore se lo prende in braccio. Altrimenti è solo poesia. Tutto questo il Signore lo fa. La nostra battaglia invece è completamente carnale, perché ha come oggetto il peccato e per un fatto di orgoglio nasce una sfida, un conflitto che noi vogliamo vincere. Ma chiediamoci, perché non vogliamo peccare? Se daremo una risposta onesta faremo un passo in avanti. Domanda ancora, perché non vogliamo peccare? Proviamo un attimo, fermiamoci un attimo e pensiamo. Non serve la risposta. Perché vogliamo peccare? Dobbiamo ragionare, non serve parlare. Nella nostra mente, davanti a Dio, nel nostro cuore. Perché il peccato, ha detto Delia, ottimo Delia, è proprio sbagliato. Mi danneggia. Il soggetto siamo sempre noi. È vero che ci danneggia, ha detto una cosa vera, ma agli occhi di Dio è abominevole. Quindi non è il regno di Dio in discussione, ma siamo noi. Cioè, subiamo un danno noi, è vero che subiamo un danno. Proprio per questo abbiamo bisogno di essere salvati, se lo riconosciamo. Ma è questo il punto, è che non c'è il regno di Dio dentro di noi. Il figlio aveva solo un desiderio, la gloria del Padre. Che conoscano te. Noi invece diciamo che ci conoscano bene. Soprattutto che siamo la Chiesa dei fratelli. A voi interessa che siamo la Chiesa dei fratelli? A me no. A me interessa che Cristo viva in me. Che io scompaia totalmente. Perché io sia veramente un mendicante, un povero, bisognoso, tutti i giorni della mia vita. E sapete quando è che stiamo veramente bene? Quando siamo veramente poveri e bisognosi. La disgrazia è quando non lo siamo più. Abbiamo una bella libreria folta, la rimiriamo e diciamo: quello l'ho letto, quello l'ho letto, quello l'ho capito, quello l'ho capito. E questo è il nostro dramma. Ma tutti quei libri servono soltanto a farci sapere quanto siamo malvagi, corrotti e bisognosi di essere salvati. È questo lo scopo. Perché non vogliamo peccare? Per l'avanzamento, perché il regno di Dio non avanza? No, Gesù ha detto: venga il tuo regno, non il mio regno. Ma noi diciamo: venga il mio regno, dove io sono a posto, ho le carte a posto. Siamo egocentrici, strutturalmente, non per un fatto incidentale o casuale. Oggi sono caduto, peccato, ma mi devo impegnare, leggere, pregare di più per cercare di non cadere e di non peccare. Sì, dice il Signore, ma per quale motivo? È la mia gloria? In Zaccaria a un certo punto il profeta dirà: ma quando voi avete fatto digiuno, quando vi siete, diciamo, consacrati a me, avete fatto questo, l'avete fatto per me, proprio per me? Guardate, il Signore ha un senso dell'umore meraviglioso. Ma l'hai fatto proprio per me? E io vedo il volto del Signore che sorride. Perché? Perché non è una condanna, ma è il desiderio che noi riconosciamo quanto siamo nati storti, bugiardi, mentitori, simulatori e bisognosi quindi di essere sostituiti. È questo il cuore dell'Evangelo. La santità di Dio brilla e riluce nella nostra vita perché noi riconosciamo che ci è impossibile, totalmente impossibile, non per un fatto incidentale, soggettivo, ma per un fatto strutturale che riguarda tutti coloro che sono nati in Adamo, di essere salvati. Siamo perduti, di default, sia che pecchiamo sia che non pecchiamo, perché comunque pecchiamo comunque, che lo vediamo o meno. E Dio guarda il cuore, non guarda l'apparenza. Ma quante volte mi sono sentito dire: ma no, non ho peccato, come Saulo, quando a un certo punto Samuele gli dice: hai peccato? No, non ho peccato. Siamo tutti come Saulo. Ma Dio guarda il cuore. Se anche con il nostro impegno riuscissimo a non peccare, se Cristo non è l'artefice della nostra santità, noi siamo peccatori. Perché solo uno è il modello di santità che Dio accetta, ed è Gesù Cristo. L'orgoglio è una pianta diabolica e la può imbrigliare soltanto il Signore mediante il fuoco dello Spirito. Questa è la rivelazione che Mosè ebbe. Il desiderio di riuscire ad essere come Dio è un desiderio e un progetto satanico. Fu lui, Lucifero, l'astro mattutino, ad avere questo desiderio. E noi l'abbiamo perché lui l'ha messo dentro di noi. Quando leggiamo Ezechiele 28, quando leggiamo Isaia 14, facciamo bene non solo a leggerli ma a meditarli, dice che la parola di Dio dice che lui fu creato per essere perfetto. Mentre l'uomo è stato creato in uno stato di innocenza, con la possibilità appunto di scelta, Lucifero, come astro mattutino, vuol dire colui che genera o crea luce, pur non essendo un robot, perché Dio non ha mai creato dei robot, ma persone dotate, come lui, a sua immagine e somiglianza, della capacità, possibilità di scegliere. Ma comunque beneficiava come angelo, cherubino. I cherubini erano proprio quelli attorno al trono di Dio con le ali distese a protezione della santità e della gloria di Dio. Lui faceva parte di questa schiera e dice: era perfetto, un angelo dalle ali distese. Aveva una grazia e una forza particolari. Questo ce lo dice. Viene rassomigliato al re di Tiro, Etbal III, che visse dal 590 grosso modo al 570, e i principi fenici in quel periodo, come anche altri principi, altri re, credevano di essere delle divinità e avevano tutta una serie di procedure, pratiche particolari, perché loro erano Dio, erano una sorta di manifestazione di Dio sulla terra. Questo Etbal III in modo particolare viveva in questa condizione. Era orgoglioso, aveva riportato successi su più fronti, in modo particolare, come sappiamo, dei fenici nel campo commerciale, era diventato ricco, si era arricchito, prosperava, e tutta sua questa prosperità l'aveva portato a diventare orgoglioso. E quindi la parola in Ezechiele 28 comincia a parlare parlando di questo personaggio storico, Etbal III. Ma poi dal versetto 11 in poi si parla di un altro personaggio. Anche Etbal si credeva savio, intelligente, più intelligenza del profeta Daniele. La fama di Daniele si era sparsa dappertutto, e questo è contemporaneo di Daniele. E questi riteneva che la sua saviezza e intelligenza dipendessero da lui. Il Signore gli dice in questo capitolo 28 che verrà un incirconciso. Questo incirconciso è quello che il mondo conosce come Nabucodonosor. Verrà Nabucodonosor e questo incirconciso ti ucciderà. Come sarà? Tiro sarà distrutta da Nabucodonosor. I fenici praticavano la circoncisione, e quindi il fatto di essere sterminati, uccisi da gente incirconcisa era un'umiliazione pesante. Il Signore ci manderà anche delle umiliazioni pesanti, fin tanto che noi continuiamo a dare seguito al nostro orgoglio nella nostra vita. Dicevo, dal versetto 11 non si parla più di una creatura terrena, ma si parla di una creatura celeste. Di questo astro mattutino, generatore di luce, è detto che mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, pieno di bellezza morale, perfetta. Non stiamo parlando di uomini, stiamo parlando di un angelo. Eri in Eden, nel giardino di Dio, ricoperto di pietre preziose, vuol dire che Dio ti aveva reso glorioso, perché Dio ama renderci gloriosi. Ma si devono verificare le condizioni per cui questo avvenga. Eri ricoperto di pietre preziose, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati per te il giorno che fosti creato. Ma pensate all'amore di Dio. Il Signore gli aveva dato non solo le pietre preziose a corollario, proprio a corona, ma anche tamburi e flauti che suonavano per lui. Ma che bellezza l'amore di Dio. Ma quanta grazia. Era un vaso nobile, creato per un uso nobile. Eri un cherubino, un angelo che godeva di una protezione particolare. E tu stesso eri un protettore. Ti avevo stabilito e tu stavi sul Monte Santo di Dio. Ma scusate, di Nebuchadnezzar dice che c'era un albero in centro alla terra che proteggeva tutti gli animali che si rifugiavano sotto quest'albero. Vedete come ci sono delle similitudini fra quello che è avvenuto nel cielo e quello che avviene nella storia. Apriamo gli occhi e sappiamo vedere. Tu stavi sul monte di Dio, fosti perfetto nelle tue vie fin dal giorno che sei stato creato. Perché non dimentichiamo che il diavolo è una creatura di Dio. Perché non si trovò in te interiormente, non c'era perversità, ma c'era purezza. Ma a un certo punto si gira la pagina. Per l'abbondanza di cosa? Del commercio di Dio? No, del tuo commercio, che aveva come centro te e non più Dio. Improvvisamente lo sguardo non era più sul Signore, ma era su se stesso. Per il tuo commercio, le cui entrate non alimentavano più la gloria di Dio, come noi naturalmente tutti rispondiamo per noi stessi. Il danno lo subiamo noi quando pecchiamo. Ma lui cominciò a guardare, prima guardava al Signore, le entrate del suo commercio non alimentavano più la gloria e il regno di Dio, ma la sua gloria e il suo regno. Perché noi siamo offesi? Siamo offesi non per la gloria di Dio, siamo offesi perché per l'uomo. Tutto in te si è riempito di violenza, in te. Cosa vuol dire? Che intimamente la violenza ha cominciato a crescere, a corrompere, a devastare tutto quello che in te invece era bellezza perfetta. Il Signore l'ha visto, prima ancora che si manifestasse. Io ti scaccio come profano. Sapete cosa vuol dire essere scacciati? Vuol dire che tu non puoi stare più dentro, ma stai fuori. Come quelli che picchiano, a un certo punto dice: Signore, Signore, apri! Fuori. Quali sono le credenziali che ci permettono di stare dentro? Dio e Dio soltanto. perché a Lui solo vada la gloria, l'onore e la benedizione, perché è Lui che ci dà ogni cosa. Ma non basta saperlo, basta permettere alla parola veramente di rivelarci quello che siamo. Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore e io ti getto sulla terra. Oh, com'è vero, quando la Chiesa sarà rapita, come ci dice l'Epistola ai Tessalonicesi, il diavolo sarà gettato sulla terra, non che ora non ci sia, ma lì avverrà qualcosa di particolare. E allora inizieranno due stagioni, che sono 3 anni e mezzo più 3 anni e mezzo, che culmineranno in una sofferenza terribile. E gli uomini capiranno cosa hanno perso. Molti si convertiranno, grazie a Dio. Io ti getto sulla terra con la moltitudine delle tue iniquità e la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Guardate, ho provato a riflettere su questa frase. Tu hai profanato i tuoi santuari. Ma che cos'è un santuario? Ebbene, un santuario è il luogo dove Dio si incontra con noi. Qui il Signore sta dicendo all'astro mattutino: quante volte ti ho incontrato. E c'erano dei santuari bellissimi. Come quando Davide, parlando di Ahitofel, dice: ma come, tu ed io eravamo amici, andavamo insieme al Tempio di Dio, adoravamo, e c'erano dolci colloqui. Qui Dio sta dicendo: c'erano dei santuari che ti legavano a me. Nell'intimità tu li hai profanati, cioè li hai distrutti, li hai devastati col tuo commercio. Io ti riduco in cenere sulla terra e non esisterai mai più. Sì, perché passare l'eternità nel fuoco, nello stagno di fuoco e di zolfo, significa proprio non esistere più. Ma non esistere più in uno stato di sofferenza perenne che non avrà requie. Per questo il Signore Gesù dirà in Luca capitolo 10 versetto 18: io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore. È una stella che cade, nata sì per sbrillare nel cielo di Dio, ma che improvvisamente cade. Quante stelle sono cadute. E guardate, fratelli, tutti noi siamo nati, il Signore ci ha voluti per essere delle stelle che brillano. E sapete, cadiamo quando colui che è caduto è in noi. Ma se colui che è salito è in noi, saliamo. Cadiamo soltanto quando colui che è caduto è in noi. Ma se colui che è salito è in noi, saliamo. Che meraviglia! Questo Evangelo della grazia di Dio. Cristo ci è stato donato. In Isaia 14 dice, è definito come astro mattutino, figliuolo dell'aurora ancora, che precede lo spuntare del sole. Io salirò, lui diceva in cuor suo, non osava dichiararlo. Io salirò, eleverò il mio trono, salirò sulla sommità delle nubi, io sarò simile all'Altissimo. Questo fatto ci caratterizza, fa parte del nostro DNA. Cioè noi siamo così, siamo quello che siamo, perché Lui, quando uno è vinto dal peccato, diventa servo del peccato. Quindi la natura di Adamo è stata drammaticamente, violentemente sconvolta, scombinata. Quel santuario che Dio aveva creato per raggiungere lo scopo della santità, non nostra, ma di Dio, è stato totalmente imbrigliato, governato, manomesso, devastato, contaminato dal peccato. Di Satana. E questa è la genesi di tutto quello che ci caratterizza. Per questo noi non facciamo un favore a noi stessi quando difendiamo il peccato il cui autore è il nemico. Ma la cosa più bella che possiamo fare è quella che ci indica l'Apostolo Giovanni in Prima Giovanni: confessate i vostri peccati. Egli è fedele e giusto da rimetterli e, cosa ancora più importante, da spazzare via anche l'iniquità di cuore che Satana semina attraverso la nostra natura. Questa è la genesi del nostro orgoglio. Non è un fatto incidentale, personale, casuale, ma questa è la nostra genesi. Siamo così e lo siamo per natura, perché Lui che ha sconvolto la nostra natura ha messo del suo in noi. E quale è stato il peccato di Lucifero? L'essere perfetto? No. Essere savio? No, perché era un dono di Dio. Avere tamburi e flauti al suo servizio? No, perché erano un dono di Dio. Utilizzare i doni di Dio per accrescere il capitale? No, ancora. Non era il commercio, non era l'avere tamburi e flauti al suo servizio, non era la saviezza, la perfezione, perché sono doni di Dio. Anzi, il Signore dice in Luca 19, dal versetto 13 in poi, che un uomo nobile se ne andò per ricevere l'investitura di un regno, ma prima chiamò a sé i suoi servitori e diede loro delle mine. Una mina era il salario di 3 mesi. Chiamati a sé 10 servitori, diede loro 10 mine, 30 mesi di salario, 2 anni e mezzo di salario, un piccolo capitale. Con questo capitale donato dall'uomo nobile, dice, trafficate finché io venga. Ma scusate, quanti capitali noi abbiamo ricevuto? Qualche volta dice, ah, io non, no, altrimenti poi mi inorgoglio. Ma noi abbiamo dei capitali nella nostra natura, che Dio ci ha dato, abbiamo dei capitali qui, abbiamo dei capitali spirituali. E sapete, il Signore dice, maledetto colui che fa l'opera rimessamente. Ciò vuol dire che dobbiamo trafficare, ma con impegno. Maledetto colui che fa l'opera rimessamente, fiaccamente. È una meraviglia. Se noi crediamo nel capitale di Dio, ma nella nostra stessa natura, nel nostro corpo. La prima fede è fede nell'opera di Dio. Sentiamo a volte dei dolori? No, Signore, tu mi hai dato un corpo perfetto. Cominciamo. Senti dolore in un braccio? Usalo. Ma mi fa male. Allora arriva subito quello là che ti dice, prendi questa medicina. A volte mi è capitato di dire, ma secondo lei si fa? No, no, prenda la medicina. Ma tu usa quello che Dio ti ha dato e credici che Dio ha fatto delle cose meravigliose. Quella è la prima fede, la fede di base. Credi nell'opera di Dio, perché Dio è meraviglioso e ha fatto delle cose meravigliose. Allora, questo è il punto. Trafficate, cioè utilizzate. Sapete perché l'uomo muore? Molti. Muore perché non utilizza più. C'è una persona, ci sono diverse persone che conosciamo, che pur avendo attorno ai 100 anni, io lavoro, cioè io faccio questo e faccio quello, ma quanto sono belle queste persone. Dico, bisogna portarne una qui nella nostra chiesa per fare una lezione. Non ci parlerà di Cristo, ma ci parlerà di come la sua fede nell'opera di Dio sta funzionando. C'è chi fa ancora la sarta a 95 anni, c'è ancora chi lavora l'orto a 98 anni, c'è ancora chi dice, guai a me se non mi alzo la mattina al cantar del gallo, ma è una gioia. Quando invece il male ha il sopravvento, e quindi l'inganno ha il sopravvento, e noi crediamo all'inganno, allora finisce la vita. Cominciano i dolori, una malattia dietro l'altra, e a quel punto finisce tutto. In realtà, a finire, che cos'è? È la fede, che Dio è colui che può. Allora, dice, trafficate finché io venga. Dice, ma sono vecchio, ma devo ancora trafficare. Certo che devi trafficare. Questo è quello che dico alle mie sorelle, in particolare più anziane. Trafficate. Mi sono sentita così stanca, così stanco. Trafficate, lo so che è doloroso, per tutti è doloroso. E quelli che non dicono che hanno dei dolori, non lo dicono perché non vogliono onorare il maligno, ma ce l'hanno anche loro. E come se ce li hanno i dolori? Ce li abbiamo tutti i dolori. Trafficate finché io venga. Il re, quando tornerà, darà una ricompensa. Guarda caso, la ricompensa a cosa è commisurata? A quanto hanno trafficato, a quanto cioè hanno utilizzato i doni di Dio. Quindi il peccato di Satana non è che commerciava o che aveva flauti al suo servizio o che era sapiente o che era. No, non è quello. Il peccato vero è che lui lo faceva per se stesso, per la sua crescita, a danno della gloria e della sovranità di Dio. Allora la ricompensa del re sarà commisurata: tu hai trafficato, hai ottenuto 10, bene, 10 città. Ma per quanto riguarda Lucifero, il tuo cuore si è fatto altero, orgoglio, superbia. Il tuo commercio è diventato il tuo commercio e ti sei corrotto e ti sei sviato. E quello che succede agli uomini è la stessa cosa. Hanno mutato, e poi termino, la verità di Dio in menzogna. Tutte le volte che noi crediamo in colui che è mendace, diventiamo noi stessi menzogna. Che il Signore ci benedica. Amen.